Siccome mi è stato indicato di tenere gli esercizi sul versante femminile di San Luca, obbediente a Suor Cristina che mi ha mandato le indicazioni, ho dovuto tener conto di questo orientamento generale del nostro corso. Allora, anzitutto qualche premessa. La prima, trattare del versante femminile secondo il Vangelo di San Luca è per noi un approccio, una chiave per entrare nel mistero della vita di Cristo, che non è settorializzato. Parlare di donne nel Vangelo di Luca non significa acquisire il testo evangelico secondo le nostre categorie odierne. Ci sono i maschi e le femmine, ci sono i sindacati, i diritti degli uni e degli altri. San Luca non scrive per le donne, né scrive per gli uomini. L'autore sacro scrive per le chiese, per la Chiesa. Ed è ricco il suo punto di vista, soprattutto di lui, quando, parlando dell'opera di Gesù e della sua predicazione, del mistero della salvezza, tocca anche il contatto tra Gesù e le fisionomie femminili. Quindi occorre che coltiviamo un approccio evangelico, che siamo noi a entrare nell'ambito della scrittura e non che tiriamo la scrittura secondo le nostre categorie sindacali, per spiegarci, o diciamo di separazione, uomini-donne. Seconda premessa, non possiamo toccare tutti i testi evangelici in cui appaiono delle donne nel Vangelo di Luca. Cercheremo di sintetizzare. Allora, stasera inizieremo non con l'analisi o la meditazione vera e propria su un testo, ma cogliendo da un testo femminile le indicazioni di base per affrontare gli esercizi spirituali. Allora, se siete d'accordo, stasera contempliamo, scaviamo, rileviamo dal canto di una donna, avete capito già di che si tratta, gli estremi per dirci, per capire verso dove il Signore può volerci condurre in un tempo di esercizi spirituali. Allora, il testo guida è il Cantico di Maria, al capitolo primo di San Luca, dal versetto 46 al 56, il Magnificat. È inusuale iniziare un corso di esercizi con il Magnificat. Il Magnificat viene dopo, non viene prima. Infatti lo cantiamo la sera, al tramonto, non lo cantiamo al mattino. Eppure questa volta vogliamo interrogare Maria e il suo cantico per capire quali suggerimenti opportuni vuole darci la Vergine Santa per questo nostro tempo di grazia e quali sono le migliori attitudini per accedere a una settimana di riposo dal punto di vista spirituale, a una settimana di apertura incondizionata alla parola santa. Allora, cerchiamo di sottolineare brevemente, se no poi sia per la voce, sia per il luogo e sia per il tempo, sicuramente comincerete a dormire alla sedia, quindi prima che questo avvenga, cerchiamo di sottolineare brevemente alcune caratteristiche, alcune valenze indispensabili per capire la volontà di Dio su di noi, alla luce di Maria. Come entrare negli esercizi spirituali. Allora, prima luce, prima valenza, ci giunge dal contesto del Magnificat, il contesto letterario di questa pericope. Dopo gli annunci, quello a Zaccaria e quello a Maria, San Luca presenta l'incontro fra due donne. Solitamente incontrarsi per noi significa vedersi per studiare situazioni, pianificare delle attività, prevedere delle iniziative. Qualche volta ci incontriamo anche per lamentarci, qualche volta incontrandoci ne approfittiamo per dividerci. Capita anche alle suore. Gli esercizi alla luce del Magnificat che scaturisce dall'incontro di due donne sono un tempo per questo incontro sostanziato dal canto, cioè dalla lode, dal riconoscimento della principalità, della grandezza di Dio. Gli esercizi alla luce del canto di Maria sono un tempo per il cristiano per rendere atto pubblicamente, comunitariamente, insieme della grandezza di Dio su di noi, per rendere pubblicamente grazie al Signore gli uni per gli altri, perché da qui viene il Magnificat, dalla gratitudine dell'una donna verso l'altra, dallo scambio, dall'intreccio della lode a Dio, ma di due vite che si incontrano. L'una rende grazie per ciò che l'altra sta realizzando per lei. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E Maria coglie da quelle parole gli estremi per lodare Dio, ma perché davanti ha un'altra donna, colma dello spirito di profezia. Allora noi ci incontriamo per attestare pubblicamente negli esercizi spirituali la gratitudine al Signore e che Lui deve occupare il primo posto, il posto centrale. Maria ci dice, in questo corso di esercizi avrai solo parole di lode, di benedizione, di gratitudine per quello che Dio opera per te e per quello che Egli sta operando negli altri. Questa prima valenza dunque ci suggerisce l'attitudine di base, che è la gratitudine, e anche per essere grati è necessario avere l'umiltà disarmante. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Lui è potente, Lui è grande. Seconda valenza, secondo suggerimento di Maria. Maria ha ricevuto l'annunzio, ha provato la gioia, ma dopo la letizia subentra la solitudine. Chi capisce Maria per ciò che è avvenuto in lei? Maria è sola, lo vedremo nel corso degli esercizi meditando dei brani specifici sulla Vergine Santa. Maria è sola come il figlio fu solo, sempre solo. Anche quando era in compagnia degli altri, egli rimase interiormente non compreso, dedito solo alle cose del Padre suo. Allora, dopo l'annunzio, l'innocenza virginale rimase turbata, anche se rassicurata dall'angelo. Il peso delle parole dell'angelo avrà procurato meditazione, turbamento, riflessione. Per questo l'Evangelista ci dice, si mise in cammino, in fretta, si mise verso la cugina. 3 giorni di cammino, non 7, 3. Ma 3 nella scrittura indica la pienezza, un tempo completo, saturo, pieno, al quale non manca nulla. Allora, prima di arrivare al Magnificat, Maria trascorse dei giorni, per così dire, da sola, in cammino. E quei 3 giorni le servirono per riascoltare, per meditare, per riprendere, per personalizzare ciò che l'angelo le aveva detto. Allora, questo è il suggerimento, il secondo suggerimento che può darci la Vergine Santa. Abbiamo un tempo, 3 giorni, 7 giorni, 5 giorni, ognuno ha i suoi tempi. Il nostro è un tempo di cammino e in questo cammino siamo invitati all'ascolto, alla personalizzazione. Questa parola, Signore, l'hai detta a me. L'hai detta per me. È quello che consiglia Sant'Ignazio nei suoi celebri esercizi spirituali. Personalizzare, rendersi partecipi della scena evangelica, del testo evangelico, della parola del Signore. Renderla qui, davanti, perché oggi il Signore mi parla qui. E questo per me è un cammino. Non rimango bloccato. non sono saturo di tutti i miei pensieri, no, mettendomi in cammino mi metto in discussione, faccio spazio, mi rendo disponibile, come Maria che partì per andare dalla cugina. Quindi un cammino colmo di ascolto. Il cammino noi non lo sappiamo, non lo conosciamo, non sappiamo verso dove ci orienti. Partire insieme a Maria alla luce del Magnificat significa dire: Signore, io sono qui, non so che cosa vorrai dirmi, se me lo dirai subito durante gli esercizi, se gli esercizi saranno noiosissimi e lo capirò dopo. Io sono in cammino, perciò che mi sembra immaginabile, perciò che non mi aspetto, per l'imprevedibile. Terza valenza. Maria sola, in questa solitudine del cuore, avanza in fretta. Lei certamente vuole servire la cugina, ma vuole parlarle. Oggi diremmo vuole sfogarsi. Giuseppe non la può capire, ce lo dice San Matteo, voleva licenziarla. Ha intuito un mistero grande nella fidanzata e vuole sciogliere la situazione. L'angelo se n'è andato, la comunicazione è svanita. Maria è rimasta colma di un mistero che è più grande di lei. A chi lo dava a dire? Ha bisogno di parlare, di verificarsi, diciamo noi, di discernimento. Ci vuole qualcuno che la capisca. In fretta si reca da Elisabetta. Elisabetta che è stata menzionata dall'angelo nel dialogo dell'annunzio. Allora, quando giunge da Elisabetta, che succede? La cugina presso la quale Maria va per servire e forse anche per sfogarsi, appena la vede esulta di gioia e la accoglie con delle parole colme di speranza, di luce. La cugina precede Maria e così Maria a quelle parole si scioglie, canta il Magnificat, che è un inno meraviglioso, colmo di scrittura, ma umanamente è l'inno di gratitudine di un'anima che si sente finalmente capita, si sente compresa, si sente accolta, si sente intesa, percepita dal di dentro. Quelle parole di accoglienza di Elisabetta sono capaci di far esplodere in Maria tutto il vigore della sua anima, del suo intimo. Allora, entriamo negli esercizi con questo atto di fede. Questo è il terzo gradino. Con l'atto di fede, secondo cui per fede sappiamo che c'è qualcuno che ci capisce, che non è vero che siamo soli, che non è vero che i nostri problemi sono superiori alla speranza, che la parola di Dio ormai sia esaurita per noi, che l'abbiamo tutta scandagliata, che non ci sono più persone che ci possano capire, che per noi è finita la fiducia, che i problemi sono diventati insormontabili. No, Maria esplode perché c'è una che la capisce. Noi entriamo negli esercizi con questo atto di fede. Abbiamo qualcuno, c'è uno che ci aspetta e dinanzi al quale possiamo confidarci. C'è uno che ci conosce fino in fondo. Uno che ha detto: non sia turbato il vostro cuore. I giorni degli esercizi sono sommati, riassunti, racchiusi in questa esperienza. Un invito con la fiducia a tornare alla fonte, a riapprendere nel dialogo con Dio che solo il Signore ci aspetta, solo Lui ci attende, solo Lui ha lo Spirito che può darci il dono della consolazione e può confermarci nel bene. Entriamo negli esercizi con questa dimensione interiore di Maria, che ci spinge al dialogo col Signore, per proclamarci Suoi nella preghiera, nella confessione, nella lode, per dirgli che lo sappiamo, lo crediamo, che Egli è l'unico che può capirci, che in Lui è tutta la nostra speranza, la nostra fiducia. Come dice il salmista, solo in Dio riposa l'anima mia. Questo noi lo ripetiamo, ma non ci crediamo, perché fin dove troviamo altri riposi, li sfruttiamo. Solo in Dio, quando il salmista dice, Signore, quanti sono i miei oppressori? Ve lo ricordate questo salmo? Non è un lamento come facciamo noi per dire, Signore, guarda quanta gente cattiva che c'è, sono rimasto io solo. È una maniera per dire, Signore, io confido solo in Te. Tu sei il mio unico rifugio. Allora, poterlo dire nella preghiera, nel silenzio, nella meditazione, per fede, nell'intimo, come fa Maria davanti a Elisabetta, significa raggiungere una grande meta degli esercizi che ci aiuta a ripartire nella vita. Un quarto gradino. Sono solo 6, eh? La metà l'abbiamo superata. Un quarto gradino, una quarta valenza, un quarto suggerimento di Maria grazie al Magnificat. Quando cantiamo il Magnificat e lo ripetiamo e lo preghiamo, troviamo che esso è colmo di due grandi storie intrecciate. La storia della salvezza e la storia di Maria. Ha fatto in me cose grandi, ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi. La storia personale. E poi la storia della salvezza. Si è ricordato di Abramo, della sua alleanza, ha cambiato i superbi, ha innalzato gli umili. Si è ricordato di Israele. Due grandi storie intrecciate. La storia di Maria e la storia della salvezza. Maria, per la sua storia, usa due verbi, magnifica ed esulta. Due verbi che indicano magnificare, esultare, più propriamente esaltare Dio. Indicano tutto ciò che Maria pensa di Dio. Questi due verbi ci dicono che Dio per Maria è il suo tutto. È una prospettiva totalizzante di vita. Maria sta anticipando ciò che dirà il figlio. Che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso? Una maniera con cui Gesù vuole dire che al di fuori di una prospettiva teologale non c'è vita, che il vero ossigeno per noi è Dio. Scusate la pretesa. E così Maria sta dicendo con il verbo della esultanza e del magnificare Dio, che Dio per lei è il suo tutto. Maria magnifica come Gesù il figlio ha gioito in Luca 10:21. Gesù ha gioito per la rivelazione del Padre verso i piccoli. Allora, attraverso il Magnificat, noi entriamo nel mondo dei sentimenti di Maria, entriamo nel cuore di Maria, nel senso biblico, comprendiamo che cosa ella pensi di Dio. E come il suo cantico stia anticipando il Vangelo. La sua storia personale è tutta intrisa di Dio. E lei non ha parole sufficienti per dire a Dio che è il suo tutto. È un canto di innamorati. Allora, unendoci alla preghiera di Maria, dobbiamo raggiungere anche noi, con l'aiuto di Dio, un modo di vedere la nostra storia personale. Gli esercizi sono anche questa verifica del cuore, percepire, contemplare, leggere la nostra storia personale alla luce di Dio. Riconoscere in tutti i nostri versanti che cosa Dio sta vedendo in noi. Che cosa ci sta chiedendo? Questo tempo ci salva da una prospettiva troppo bassa, ordinaria, ripetitiva, decadente, a volte miscredente dei fatti, delle circostanze. Noi siamo portati a giustificare tutto, a spiegare, e quello che non riusciamo a capire lo abbandoniamo. Maria, che legge la sua storia personale alla luce di Dio e lo magnifica, ci insegna a vivere accogliere negli esercizi questa grazia, saper vedere il punto di vista di Dio, la luce di Dio in tutti i versanti della nostra esistenza. Tutto della nostra vita per Lui è importante. Ciò che viene da Lui e ciò che purtroppo procuriamo noi, che va aggiustato secondo la Sua grazia. Vedere la nostra storia alla luce di Dio, secondo la Sua santa volontà. La quinta luce, il quinto atteggiamento, è collegato al precedente. La storia di Maria si esprime, abbiamo detto, nella lode, nel magnificare il Signore, grandi cose ha fatto in me, per me l'Onnipotente. Maria nel Magnificat risulta la donna che riesce a concentrarsi, perché ha familiarizzato col silenzio e dunque il silenzio interiore l'ha aiutata a vedere se stessa alla presenza del Signore. E questo le consente di lodarlo. Allora, questa quinta luce è per noi un invito a aumentare la nostra disponibilità verso la lode. Possiamo vivere gli esercizi come un tempo per educarci alla lode, al primato della lode nella nostra vita e nella nostra giornata, ad assumere cioè l'attitudine che traspira da tutte le pagine della Bibbia, soprattutto dai Salmi. Il Cantico di Maria è un salmo del Nuovo Testamento. I Salmi sono dei cantici che sono intrisi da due atteggiamenti di base: il lamento e la lode. La lode per la vita, lo abbiamo detto qualche anno fa, e il lamento per la non vita. Il salmista loda Dio per tutte le opere buone, perché egli, il salmista, è colmo di vita e vuole metterla alla presenza del Signore. E poi ci sono i salmi del lamento, dove l'autore sacro, l'orante, vede che la vita sta venendo meno e si lamenta con Dio perché gliela ridia. Vi ricordate il salmo del venerdì, quello di stasera con Pietà? Signore, notte e giorno mi lamento verso di te, mi lamento e sospiro, le mie ossa sono inaridite, fra poco scendo nella tomba. È la vita che viene meno e il salmista si lamenta, ma la lode e il lamento sono vissuti alla presenza di Dio, non contro di Lui o al di fuori di Lui. Allora Maria ci insegna a vivere il tempo degli esercizi come una educazione alla lode, al Dio e per il Dio della vita, a superare una mentalità, un'attitudine esterna o interna, celata o implicita, una mentalità intrisa di lamenti, nel senso non biblico, ma di tristezze, di dissipazioni, di rassegnazioni, il lamento inteso come malumore, il lamento come broncio, il lamento come tristezza costitutiva, come scoraggiamento fondamentale, come attitudine di avvilimento. Maria ci insegna a guardare le cose del mondo e le nostre personali alla luce di Dio per lodarlo, per capire dove è il bene e dove è il male. La lode in Maria, una lode che aspetta di rendersi carne in noi, è il riconoscimento che Dio è mio Padre e non può che volere tutto il mio bene oggi per me, se veramente è Dio. Altrimenti chiudiamo da stasera gli esercizi e torniamo ai fatti nostri. Il primato della lode. È importante quindi nella preghiera scoprire i motivi della lode e di personalizzarla da quelli più eccelsi a quelli più umili. E domandarci se prestiamo attenzione a quanto il Signore ci dona e se siamo disponibili alla benedizione del Signore. O se invece abbiamo un'attitudine triste. La lode è un antidoto contro la tristezza e contro la superficialità nella vita, contro la distrazione. E il sesto e ultimo suggerimento di Maria è questo. Nel Magnificat risalta anche l'attenzione di Maria, non solo alla sua storia personale, ma alla storia della salvezza. Maria, con suo animo candido, immacolato, pulito, semplice e penetrante, legge la storia come un flusso, come un grande movimento di innalzamento e di rovesciamento. Ha innalzato gli umili, ha disperso i superbi, ha allontanato i ricchi, ha colmato di beni i poveri. Innalzamento, abbassamento. Anche qui Maria sta anticipando il Vangelo del Figlio. Anche Gesù userà la stessa traiettoria. Innalzerà coloro che nessuno vedeva e abbasserà tutti coloro che reputavano di avere il mondo nelle loro mani. Innalzerà la vedova povera, la vedova di Nain, i poveri del Vangelo, i ciechi, i lebbrosi, e abbasserà l'orgoglio dei prepotenti, dei farisei, degli scribi, l'orgoglio degli apostoli che si chiedono chi di loro debba essere il più grande. Maria ha intuito, ha percepito, ha anticipato la storia della salvezza intessuta da questo doppio movimento. Maria allora ci insegna, grazie al tempo degli esercizi, quali sono gli innalzamenti e quali gli abbassamenti che noi dovremmo attuare dentro di noi. Il Signore ha attuato questa logica nell'umiliazione della croce. Quando fu innalzato, attirò tutti a sé. Quando fu annichilito, vinse. Quando fu schiacciato, trionfò. Allora, nei giorni di preghiera e di ascolto, dovremmo soffermarci a contemplare questo innalzamento e abbassamento del crocifisso e a farlo con l'animo di Maria. Il Magnificat ci suggerisce che gli esercizi spirituali sono anche un'utile opportunità per chiedere al Signore quali sono gli aspetti della nostra vita che hanno bisogno di essere esaltati, messi in luce, e quali, avete capito, hanno bisogno di essere abbassati, sconfitti, allontanati, soggiogati. Forse il Signore, alla luce di Maria e della dinamica che vedremo in tutte le pagine in cui incontrò o toccò la situazione delle donne del Vangelo, forse ci vuole dire che occorre un certo ribaltamento nella nostra vita. Il Signore ci aiuta a capire che a volte rischiamo di dare valore, di esaltare a ciò che invece non merita di essere considerato, e di considerare ciò che per noi invece sembra ovvio, scontato o mancante di attenzione. A volte ci può capitare di screditare ciò che è importante e di esaltare ciò che invece andrebbe disprezzato. In questo ci conforta San Paolo, il quale dice: fino a quando non ho incontrato la croce di Gesù, pensavo che la spazzatura fosse importante, e invece ora tutto quello che sembrava importante lo considero spazzatura. Ricordate il brano di Galati? Tutto quello che mi sembrava un valore, di fatto era un disvalore alla luce della croce di Gesù. In Maria c'è la stessa dinamica, innalzamento, abbassamento. Forse il Signore in questi esercizi ci può chiedere, con l'aiuto di Maria e della grazia di Dio, che ci sono delle realtà, delle situazioni, delle attitudini, delle relazioni, dei modi di fare, delle azioni, delle imprese che non meritano questa attenzione, e altre situazioni invece che vanno valorizzate. Chi ce lo deve dire? La contemplazione di Gesù crocifisso, l'ascolto della parola, l'obbedienza alla fede. il dono della concentrazione interiore, perché un'anima distratta questo non lo potrà mai capire. Si crogiolerà dicendo: ma che devo fare? Il peccatore, dice il salmista, si illude di ricercare la sua colpa e di detestarla, ma poi non fa niente. Vi ricordate quella frase del Salmo che dice: Signore, io stavo davanti a te come una bestia. Sembra una cattiva parola questa, non era necessario metterla nella Bibbia, questa esternazione, che significa stare davanti al Signore come una bestia. Non ricordate questo passo? Forse va collegato a quello del peccatore che cerca, si impegna a cercare la sua colpa e detestarla e poi la fa di nuovo. Cioè manca la volontà, manca il confronto con la grazia, manca la luce di Dio. Possiamo rimanere con i nostri pensieri, rimanendo da soli con i nostri pensieri senza muoverci di una virgola, noi al Signore facciamo dire tutto, ma è sicuro che è quello che il Signore vuole dirci? Bene, Maria ci insegna anche questo. Per riassumere, prima di tutto il riconoscimento, la lode della grandezza di Dio e rendere grazie gli uni per gli altri. Il secondo elemento è il cammino nell'ascolto. Il terzo, la fiducia che qualcuno c'è che può capirci. Il quarto è la storia personale, vederla alla luce di Dio, secondo la sua volontà. La quinta luce è educarci alla lode. E la sesta, la logica dell'abbassamento e dell'innalzamento. Lo Spirito del Signore che ha ispirato la grande preghiera di Maria, che è posta in apertura del Vangelo di Luca, che è la guida dei nostri esercizi, illumini anche la nostra vita. Il Magnificat lo cantiamo la sera. Questa volta invece l'abbiamo messo all'inizio, forse perché il Signore vuole ispirarci e dirci che la lode viene prima. Prima viene ciò che Lui sta facendo per noi. Iniziare con questa serenità del cuore di chi non vuole compiere tante cose, ma incomincia a dare spazio al Signore, a ringraziarlo, a lodarlo, a benedirlo. Dio mi sta venendo incontro, felice, colmo di grazia, con tanta luce. Prima delle mie fatiche viene la sua grazia. Prima di tutti i miei propositi e i miei sforzi c'è la sua gioia che traspira dalle parole del cantico di Maria, che è un cantico di gioia, di lode, di benedizione. Iniziamo gli esercizi spirituali nella gioia. Non sappiamo verso dove il Signore ci porterà. Abbiamo dietro una vita che sappiamo, le nostre fatiche, i nostri pensieri, le occupazioni, le tristezze, le speranze, ma iniziamo dando spazio alla gioia. Anche se faremo silenzio, sarà un silenzio colmo di concentrazione, un silenzio del cuore, che è un silenzio gioioso. Ci sono i silenzi del broncio e ci sono i silenzi della gioia. Noi iniziamo con la gioia di Maria, del cantico, dato che dobbiamo seguire la traiettoria femminile. Quando faremo quella maschile, cominceremo con il cantico di Simeone, c'è pure, per la par condicio. Questa volta ho quello di Zaccaria, per ora cominciamo. Però le prossime meditazioni le faremo dentro, perché le zanzare sono venute agli esercizi. E senza pagare, per giunta. Penso che ve ne siate accorte pure voi.
Sì.
Bene. Forse possiamo concludere cantando il Magnificat, che ne dite?
Sì.
Anche se l'abbiamo già eseguito.
Iniziamo e cantiamo un tono che le zanzare sono omicidiali. Corretto.
E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione generazione in generazione la sua misericordia. Si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Come funziona? Per spegnerli.
Cazzo, ti ricordo l'orario per fare.